State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Come detto, quindi oggi è molto nutrita la pagina sportiva, nel corso della quale spazieremo dalla Serie A di calcio, iniziata con la seconda sconfitta consecutiva della Juventus, che adesso è a meno 8 dal terzetto di testa, al tennis, perché si sta chiudendo in questi momenti un'edizione davvero storica degli US Open. Più tardi ci occuperemo anche di motori, perché nelle ore scorse si è disputato il Gran Premio d'Italia di Formula 1. E poi, perché no, non dimenticheremo certo degli sport australiani. E per accompagnarci in questo viaggio avventuroso nel mondo dello sport è negli studi di Melbourne Dario Castello. Buongiorno Dario e ben ritrovato.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti. Effettivamente è stata una notte talmente piena di eventi che chi ha provato a seguirli tutti adesso soffre di labirintite.
Parliamo di un tuo amico?
Ma guarda, così che in questo preciso istante c'è uno schermo esattamente alle mie spalle nel quale su SBS è visibile la finale degli US Open maschili con Daniil Medvedev, che è a 2 punti dal match, ha già avuto un match point, sta servendo per la seconda volta per vincere il trofeo contro Novak Djokovic. Quindi facciamo così, visto che Medvedev sta servendo per il match per il titolo, cerchiamo di darla eventualmente in diretta. Quando ha avuto un match point a disposizione sul 6-4, 6-4, 5-2, 40-30 ha commesso doppio fallo Medvedev, adesso 6-4, 6-4, 5-4, 40-15 ha commesso un altro doppio fallo. In pratica questa è la prova provata che cercare di abbattere determinati totem non è facile, soprattutto dal punto di vista mentale, prima ancora che è tecnico. Questo è un altro match point, anzi meglio il championship point numero 3 per il russo, che punta al suo primo titolo slam e questa volta chiude e si tuffa per terra in maniera abbastanza plateale e autoironica. Servizio vincente sulla sinistra con Djokovic che si complimenta, addirittura va ad abbracciare l'avversario che Djokovic aveva sconfitto nella finale degli Australian Open all'inizio di questa stanno in maniera abbastanza netta 7-5, 6-2, 6-2. Medvedev si è preso la rivincita 6-4, 6-4, 6-4, in poco più di 2 ore e 15 minuti per il russo, primo titolo slam, e per Djokovic dunque salta l'appuntamento con la storia, l'appuntamento con il grande slam stagionale, dopo aver vinto i 3 major iniziali della stagione, appunto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Al serbo veramente bastava quest'ultimo successo per eguagliare il primato di Rod Laver, che è presente in tribuna a New York nell'Arthur Ashe, invece un po' come Serena Williams 6 anni fa, quando si fece beffare in semifinale da Roberta Vinci. Anche Novak Djokovic ha evidentemente tremato più di quanto il personaggio lasci intendere, ad un passo dalla meta, ma insomma diciamo così. Poi torneremo sul tennis con un approfondimento, però cominciamo con il calcio e con i risultati della terza giornata del campionato di Serie A, che ha visto negli anticipi il Venezia imporsi ad Empoli 2-1, Napoli-Juventus 2-1, a Bergamo Fiorentina-Atalanta 2-1, Sampdoria Inter 2-2, a Cagliari il Genoa ha vinto in rimonta 3-2, la Spezia Udinese batte Spezia 1-0, il Torino ha battuto la Salernitana 4-0, Milan-Lazio 2-0, Roma-Sassuolo 2-1, mentre nella giornata di domani si disputa il match tra Bologna e Verona per una classifica che vede dopo 3 turni in testa a punteggio pieno 3 squadre, sono Roma, Milan e Napoli, dopodiché Inter e Udinese hanno 7 punti, Lazio e Fiorentina 6, Bologna, Sassuolo e Atalanta ne hanno 4, il Torino ha 3 punti così come l'Empoli, il Genoa e il Venezia, Sampdoria 2 punti, Juventus, Cagliari e Spezia hanno 1 punto, chiudono Salernitana e Verona a quota 0, come detto il Verona, così come il Bologna ha una partita in meno. Direi di cominciare subito con una delle capoliste, il Milan, che a San Siro ha battuto la Lazio per 2-0 con un gol per tempo di Leão nel primo tempo, con il portoghese che se n'è andato in slalom e poi ha chiuso un triangolo con Rebic, trovando il gol del vantaggio rossonero. Poi Kessié ha colpito la traversa su calcio di rigore e ha anche fallito il tap-in di testa, e nella ripresa è arrivato comunque il raddoppio del Milan con Ibrahimovic ancora su assist di Rebic. Lo svedese non giocava da 4 mesi, ha realizzato una rete facile facile, ma comunque un buon segnale per
Stefano Pioli, che quest'anno oltre a Ibrahimovic, a Rebic, a Leão, può contare anche su Giroud e su Pellegrini, e proprio sull'equilibrio che riescono a dare questi attaccanti spesso in campo insieme, almeno tre di loro, si è espresso il coach rossonero. Ascoltiamolo.
Il bello di allenare questi giocatori che hanno caratteristiche diverse, ma chiunque metto in campo abbiamo equilibrio. Questa è la cosa più importante, assolutamente quella da mantenere. Grande sacrificio, grande disponibilità di tutti, solamente così possiamo pensare di continuare a giocare così, a divertirci noi e a far divertire i nostri tifosi.
Milan dunque nel terzetto di testa con una sola rete subita nelle prime tre gare di questo campionato. Dall'altra parte la Lazio aveva segnato 9 gol nelle prime due partite, non ne ha segnate a San Siro, dove anzi davvero il Milan ha dominato. Alla fine il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri è stato anche espulso perché ha reagito ad una scaramuccia con Saelemaekers, e dopo in conferenza stampa e ai microfoni di DAZN il tecnico della Lazio ha provato un po' a stemperare gli animi, ha detto che sono cose da campo e che però certe cose alle persone anziane non si dicono, come a lasciare intendere che Saelemaekers o lo ha provocato o ha risposto ad una sua provocazione. Insomma, l'ha chiusa così Maurizio Sarri, mentre ha spiegato che le soste per le partite delle nazionali rappresentano un'incognita ancora più grande per chi, come la sua squadra, come la Lazio, è, lo ha detto lui, un cantiere aperto. Ascoltiamo Sarri.
Ma sai, quando vieni da una sosta c'è sempre l'incognita, quando la sosta è per le nazionali l'incognita è tripla, perché è un processo strano, ti estranei da un modo di giocare, entri in un altro modo di giocare, obiettivi diversi, gruppo diverso, torni a 48 ore alla partita, e quindi oltre a tutte le problematiche fisiche che ci sono in questi momenti con le nazionali che fanno tre partite, ci sono poi le problematiche mentali, e quindi sono partite in cui l'incognita è forte, soprattutto per squadre come noi, e sono squadre che ancora non hanno una fisionomia, una mentalità ben definita.
Questo Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, sulla sconfitta della sua squadra a San Siro contro il Milan per 2-0. Dopodiché direi che possiamo andare oltre con le altre squadre che sono in testa al campionato, perché non soltanto la Lazio è un cantiere aperto, ma lo è forse ancora di più la Juventus, che si è presentata al Diego Armando Maradona di Napoli in emergenza, che poi alla fine è stata anche un po' sfortunata. Mancavano i sudamericani che sono rientrati dalla trasferta per le qualificazioni mondiali soltanto venerdì, e quindi Allegri ha deciso di fare a meno dei vari Dybala, Cuadrado e via dicendo, e per di più il tecnico bianconero ha dovuto fare a meno anche di Federico Chiesa, quindi a Napoli ha portato tre giocatori del vivaio: De Winter, Sule e Miretti. Nonostante questo, Juventus in vantaggio dopo 10 minuti con Morata, che ha approfittato di un errato retropassaggio di Manolas. Il Napoli di Luciano Spalletti ha trovato il gol del pareggio soltanto al 12° della ripresa con Politano, che si è avventato sulla spinta corta di Szczęsny su un tiro, il classico tiro a giro di Insigne. Szczęsny lì ha commesso l'errore di cercare prima di bloccarla e poi di lasciarla esattamente lì. Politano, da posizione defilata, ha trovato il gol del pareggio. E per ironia della sorte lì Allegri ha provato comunque a vincere la partita, ha inserito Ken, ma è stato proprio Ken che è diventato il protagonista in negativo del gol partita per il Napoli, perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo in pratica Ken ha deviato il pallone verso la sua porta, Szczęsny ha potuto soltanto salvarlo sulla riga, ma poi Koulibaly ha trovato il tap-in vincente, quindi 2-1 per il Napoli. Quindi vittoria e primato dunque in classifica per i partenopei, mentre la Juventus si ritrova addirittura a meno 8 dalla vetta dopo la seconda sconfitta consecutiva. Ascoltiamo Massimiliano Allegri.
Diciamo che in questo momento qui ci condizionano un po' sicuramente gli errori, però diciamo che in questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo, ma questo fa parte del calcio. Ci saranno dei momenti in cui le cose ci andranno meglio, però l'importante è continuare a lavorare. E stasera ragazzi hanno fatto veramente una buona partita.
Questo era Massimiliano Allegri, che ha sottolineato che nonostante le varie difficoltà i suoi comunque hanno disputato una discreta partita al Diego Armando Maradona di Napoli. Alla fine però ci sono state grosse scintille, forti scintille tra i due allenatori toscani, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Allegri ha accusato Spalletti, questo durante la partita, nei minuti finali, di aver messo pressione al quarto uomo e all'arbitro. Spalletti ha lì per lì cercato un confronto sul campo per rispondere ad Allegri, che però si è sottratto a questo confronto, e poi quando in sala stampa hanno chiesto a Spalletti se ci fossero state delle frizioni con Allegri, l'allenatore del Napoli non l'ha presa benissimo, anzi ha detto che non c'erano state frizioni, ma le sue parole hanno lasciato intendere tutt'altro. Ascoltiamolo.
Fo casino l'arbitro io. Ma ragazzi, ma una roba questa qui che non si può sopportare. Fate vedere le volte che ho fatto casino, perché me ne devo rendere conto.
Non ce l'aspettavamo questo faccia a faccia, Spalletti.
Ma nemmeno io me l'aspettavo. Io lo volevo salutare, sono andato a rincorrerlo dentro lo spogliatoio all'inizio, alla fine sono andato a rincorrere, sono andato a trovarlo dentro la panchina all'inizio, sono andato a salutarlo da ultimo e lui è andato via, non mi ha salutato, per cui lo volevo salutare ora. E nessuna frizione, okay. Zero frizioni. Nessuna frizione, io non gli ho detto niente mai, ho sempre perso, cazzo, ma non è mai pensato, ho sempre perso, una volta che vinco mi viene a far la morale, oh.
E questo era Luciano Spalletti. Questo probabilmente merita una puntata speciale di Slow Italian per spiegare nel dettaglio che cosa ha detto l'allenatore del Napoli, che ha utilizzato anche un paio di espressioni, una estremamente toscana, Maremma impestata, che andrebbe appunto spiegata, e poi anche altre piuttosto colorite, proprio al limite del turpiloquio, estratto dalla conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che è una delle tre capoliste. Campionato italiano che, l'abbiamo detto, ha perso tanto dal punto di vista tecnico, perché negli ultimi due mesi se ne sono andati Cristiano Ronaldo, se n'è andato Hakimi, se n'è andato Lukaku e se n'è andato Donnarumma, forse i quattro più forti almeno dell'ultimo campionato. Ma se c'è una cosa che alla Serie A non manca in questo momento sono gli allenatori che sono carismatici, sono capaci e in qualche caso anche fumantini. Ma questo qui tra Allegri e Spalletti probabilmente è soltanto l'inizio. E tra l'altro, sempre in tema di allenatori, José Mourinho si è preso la scena poco fa allo Stadio Olimpico, dove la Roma ha battuto il Sassuolo per 2-1 grazie a un tiro a giro di Stefano Esciaraui a tempo scaduto, dopo che i giallorossi avevano trovato il vantaggio sul finire del primo tempo con Brian Cristante e il Sassuolo aveva trovato il pareggio ad inizio ripresa con un tapin un po' sporco di Juricic su bella azione di Berardi. Tante le occasioni da una parte e dall'altra, la Roma ha colpito un palo con Abraham, che ne ha colpiti 3 in 2 partite allo Stadio Olimpico, il Sassuolo ne ha colpito uno con Bogà, i neroverdi emiliani forse non avrebbero meritato di perdere, addirittura all'ultimo secondo Scamacca si è visto annullare dal VAR il gol del possibile 2-2. Secondo lo stesso tecnico portoghese della Roma la partita sarebbe potuta finire 6-6 o 7-7, parola sua, ma insomma alla fine la partita l'ha visto protagonista, anche perché al momento del gol partita di Stefano Esciaraui al 93esimo, Mourinho è partito in una corsa scatenato verso la curva sud stile Carletto Mazzone, e la ragione non è tanto non solo il successo arrivato a tempo scaduto che garantisce alla Roma la vetta della classifica, ma anche il fatto che questa era la panchina numero 1000 nella carriera di José Mourinho da allenatore. E con la poca voce che gli era rimasta poi al termine della partita ai microfoni di DAZN, Mourinho ha spiegato di essersi sentito felice come un ragazzino. Ascoltiamolo.
Durante la settimana ho stato un bugiardo anche con me stesso, a dire a tutti che non era una partita speciale, anche a cercare di convincermi a me stesso che non era una partita speciale, però era una partita speciale. Oggi non ho avuto 58 anni, oggi ho avuto, non lo so, 10, 12, 14, quando tu inizi a sognare con una carriera nel calcio. È stata la corsa di un bambino, penso io. Mi ho già scusato con Dionisi, complimenti a lui, alla sua squadra, ai suoi giocatori. Hanno fatto una partita fantastica, abbiamo vinto noi, se vincono loro, niente da dire, perché loro hanno fatto una partita fantastica.
José Mourinho, insomma, ha ammesso che questo traguardo delle 1000 panchine, che gli ha valsato anche una menzione speciale in Premier League e un riconoscimento da parte di Sir Alex Ferguson, ovviamente non lo ha lasciato proprio indifferente, e in più il gol arrivato a tempo scaduto in una partita così equilibrata, tesa e piena di capovolgimenti di fronte, e che consente alla Roma in questo momento di figurare in testa alla classifica, appunto, come dicevamo, non lo ha lasciato assolutamente indifferente, e da lì la corsa verso la curva sud, una corsa che ci ha portato alle 8.46. Ci prendiamo una breve pausa musicale, Massimiliano.
Siete sempre in ascolto del programma In Italiano di SBS con Massimiliano Gugole e Dario Castallo, con il quale stiamo esplorando questa terza giornata di Serie A. E Dario, oltre alla Juventus e alla Lazio, hanno perso terreno altre due squadre del gruppo delle cosiddette sette sorelle. Sono l'Inter e soprattutto l'Atalanta, battuta in casa dalla Fiorentina.
Sì, Inter che ha pareggiato 2-2 a Marassi contro la Sampdoria, è andata in vantaggio la formazione di Simone Inzaghi con una bellissima punizione di Di Marco all'incrocio dei pali, pari Doriano con un tiraccio di Yoshida da pochi metri, deviato alle spalle di Handanovic da Edin Dzeko. Poi due bei gol, uno per parte, uno di Lautaro su assist di Barella e uno di Augello per la Samp, con un sinistro al volo sotto la traversa. Poi Inter e Sampdoria avrebbero avuto un'altra grande chance a testa con Çalhanoğlu in nerazzurri e con Damsgaard, il cui sinistro è stato salvato letteralmente sulla linea da D'Ambrosio. Alla fine, limitandoci così al computo delle azioni da gol create, il 2-2 è probabilmente giusto, anche se Simone Inzaghi si è preso un po' con gli episodi a sfavore della sua squadra. Ascoltiamo l'allenatore dell'Inter.
C'è qualcosa da analizzare, da rivedere con calma, perché una squadra come la nostra, due volte in vantaggio, deve portare a casa la vittoria. Poi insomma andiamo ad analizzare i gol, insomma il primo è fortuito sotto le gambe di Dzeko, il secondo è un tiro al volo di Augello, come ho detto prima, dispiace, ma andiamo avanti con fiducia, come ho detto, tantissimo caldo, quindi ci prendiamo quello che è stato, è normale che volevamo i tre punti.
Questo era Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che quindi ha perso due punti rispetto al terzetto di testa, adesso è quarta a quota 7. Ha perso ancora più terreno l'Atalanta, che ha vinto la prima giornata, pareggiato la seconda e ha perso in casa contro la Fiorentina in uno degli anticipi di questo terzo turno di Serie A, partita il cui risultato è stato determinato da tre calci di rigore. I primi due per la Viola sono stati entrambi realizzati da Dusan Vlahovic, poi l'Atalanta ha accorciato le distanze al ventesimo della ripresa con Zapata, anch'egli su calcio di rigore. Gasperini si è presa un po', molto probabilmente, con il primo dei due rigori fischiati alla Fiorentina, che tra i tre era quello un po' più discutibile. Ascoltiamolo.
Non siamo convinti che il risultato è stato determinato da alcuni episodi che ormai faccia fatica, ma penso tutti quanti, non si capisce più niente di quello che spero che prima o poi si faccia un po' più di chiarezza, perché è troppo difficile così. Però va bene, insomma, noi dobbiamo guardare la prestazione è stata di livello, ripeto, contro un'ottima squadra, e questo ci dà ancora più merito.
Insomma, Atalanta che effettivamente soprattutto nella ripresa ha stretto d'assedio l'area della Fiorentina, avrebbe meritato il pareggio. Fiorentina, come detto, trascinata a questo punto nelle parti alte della classifica dalle reti del suo attaccante serbo, in questo caso Vlahovic ha segnato due calci di rigore, ma insomma era un uomo mercato che per il momento la proprietà di commisso è riuscito a trattenere a Firenze, e proprio sul rinnovo di contratto di Vlahovic si è espresso ai microfoni di DAZN l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano.
Io penso che lo farà presto, questa trattativa sta andando avanti da un bel pezzo, quindi penso che si arriverà alla conclusione. E oggi avete visto, nonostante tutto quello che sa fare Dusan, i rigori non è semplice segnarli, quindi concentrato anche su questo fondamentale qua, e sono felice di come va in campo.
Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina. Per quanto riguarda le altre gare, da segnalare la bella vittoria in rimonta del Genoa a Cagliari. Cagliari che era passato in vantaggio sul calcio di rigore di João Pedro dopo 16 minuti e al decimo del secondo tempo aveva trovato il raddoppio con Cepitelli. Poi nell'ultima mezz'ora tre gol del Genoa con destro e doppietta di Mohamed Fares che regalano al Grifone la prima vittoria stagionale. Prima vittoria stagionale anche per il Venezia che nell'anticipo è andata a vincere 2-1 a Empoli con due bei gol, in particolare il secondo del nigeriano Okereke con una sorta di coast to coast molto bello, quindi vittoria anche per i lagunari e vittoria esterna per l'Udinese che si è andato a imporre 1-0 contro lo Spezia, partita che si è disputata al Dino Manuzzi di Cesena nuovamente. Ha segnato negli ultimi minuti il tedesco d'origine serba Samradic. Mentre per quanto riguarda le altre gare da segnalare, successo per 4-0 del Torino sulla Salernitana con Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic che hanno fatto venire finalmente un abbozzo di sorriso sul volto di Juric dopo lo sfogo contro la società degli ultimi giorni, delle ultime ore, poco prima della chiusura del mercato. Poi alla fine la proprietà Cairo e la dirigenza Granata hanno messo a disposizione di Juric una squadra di suo gradimento, così ha commentato Juric ai microfoni di DAZN.
Sì, assolutamente, sono arrivati comunque giocatori, in ultimi tre giorni sono arrivati quattro giocatori, Zima, Praet, Brecalo e Pobega, che quattro giocatori sono tanti, penso che sono ragazzi che ci possono dare una grande mano.
Ivan Juric, allenatore croato del Torino. Parleremo invece di Serie B nella seconda ora di trasmissione, la quale ci occuperemo anche del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che ha visto il successo dell'italo-australiano Daniel Ricciardo. In questo momento è in corso la premiazione degli US Open maschili con Daniil Medvedev che è diventato il terzo russo della storia a vincere un titolo slam dopo Marat Safin e Yevgeny Kafelnikov, il secondo a vincere l'Open degli Stati Uniti. Mentre cercavo con lo sguardo di leggere il labiale di Novak Djokovic che alla vigilia di questa finale che gli avrebbe potuto consegnare il grande slam aveva detto: giocherò come se dovesse essere, come se sarà la mia ultima partita, giusto per capire se poco avesse intenzione il serbo di annunciare il ritiro. Non mi sembra che lo abbia detto. Mentre per quanto riguarda la finale femminile, il titolo è andato alla 18enne britannica Emma Raducanu, numero 150 del mondo, che in carriera non ha ancora disputato un torneo del circuito maggiore se si esclude i match che ha vinto a Wimbledon, dove era stata inserita in tabellone grazie ad una wild card, risultato che l'aveva portata al numero 150 appunto della classifica mondiale, posizione dalla quale a New York la Raducanu è partita dalle qualificazioni. Da lì tre match per entrare nel tabellone principale e altri sette per prendersi un posto davvero nella leggenda del tennis. È Emma Raducanu la prima qualificata a vincere un torneo del Grande Slam, la prima giocatrice dai tempi di Serena Williams 7 anni fa a vincere lo US Open senza perdere un set, la prima britannica a vincere un major 44 anni dopo Virginia Wade, e da oggi sarà numero 23 del mondo. La dimostrazione, ha detto Emma Raducanu, che il mondo del tennis femminile è talmente equilibrato che tutte hanno la possibilità di vincere. Ascoltiamola.
I think it shows that the future of women's tennis and just the depth of the game right now is so great. I think every single player in the women's draw definitely has a shot of winning any tournament.
Questo dunque il discorso pronunciato da Emma Raducanu nel bel mezzo dell'Arthur Ashe Stadium di New York, mentre le consegnavano anche un assegno da $2.300.000 americani, qualcosa del genere. A proposito, per il circuito femminile è una sorta di gallina dalle uova d'oro, perché oltre ad essere una ragazza solare ha anche una storia molto bella che abbraccia tre continenti, perché è nata in Canada da padre rumeno e da madre cinese, parla mandarino e dice di essersi avvicinata al tennis grazie all'INA, che conosciamo bene perché 10 anni fa vinceva Parigi, prima asiatica a vincere uno slam contro Francesca Schiavone, e poi ha anche vinto gli Australian Open. Altro bel personaggio è Laila Fernandez, la canadese, anche lei di padre ecuadoriano e madre filippina, che ha raggiunto la finale dopo aver vinto battaglie durissime e che alla fine ha pianto sia in campo sia durante la cerimonia di premiazione. Ma comunque la 19enne canadese ha avuto la lucidità ieri per tributare un omaggio alla memoria delle vittime dell'11 settembre, dicendo di voler prendere spunto dalla capacità di New York di rialzarsi. Ascoltiamola.
I know on this day it was especially hard for New York and everyone around the United States. I just want to say that I hope I can be as strong and as resilient as New York has been the past 20 years.
Un estratto del discorso di Laila Fernandez, finalista degli US Open femminile. Fa davvero specie pensare che né lei né Emma Raducanu fossero neanche nate all'epoca degli attentati dell'11 settembre.
Iniziamo allora, Dario, se ti va, dalla coda di quello di cui abbiamo parlato nella prima ora del programma, che forse Serie A permettendo è un po' la notizia di oggi, la finale maschile degli US Open di tennis.
Sì, c'è una grande atmosfera a New York, sull'Arthur Ashe erano presenti davvero tantissime stelle mondiali di vario tipo. Abbiamo detto Rod Laver, c'era anche, a proposito di tennis, Maria Sharapova, ma c'erano anche personaggi del cinema, del jet set, c'era Brad Pitt, c'era Bradley Cooper, eccetera eccetera, perché
noi non c'eravamo
quello... no, e noi eravamo qui, perché eravamo l'appuntamento qui. Era quello con la storia del tennis, con Novak Djokovic, che puntava a completare lo slam stagionale. E tra l'altro, vincendo, avrebbe superato con 21 slam il primato attualmente condiviso con Federer e Nadal di 20 major in carriera. Quello è un obiettivo che, tutto sommato, a 34 anni e mezzo può ancora raggiungere, mentre probabilmente quello di vincere tutti e quattro i major nella stessa stagione è sfumato per sempre. E allora Djokovic, in lacrime durante la cerimonia di premiazione, si è confortato, lo ha detto, grazie all'appoggio del pubblico. È un po' una parabola che abbiamo visto tante volte nella storia dello sport, ma non soltanto: il villano, il cattivo della storia, che nel momento in cui perde, in un certo senso riscuote parte di quel credito accumulato nel corso degli anni, anche sotto forma di riconoscimento della grandezza da parte del pubblico, che effettivamente lo ha sostenuto durante la finale. Se non altro, volevano una finale più lunga di quella che è stata, visto che Medvedev si è imposto in poco più di 2 ore 6-4 6-4 6-4. Allora ascoltiamo Djokovic, probabilmente si sente anche che qualche lacrima continuava a sgorgargli dagli occhi durante la cerimonia di premiazione.
I was thinking in both scenarios, kind of visualizing myself standing here in front of you guys, and what would I say? And I would like to say that tonight, even though I have not won the match, my heart is filled with joy, and I'm the happiest man alive because you guys made me feel very special on the court.
Una di quelle rare volte in cui Djokovic si è sentito davvero amato, supportato dal pubblico, ha tirato su con il naso 3 volte, non so se si è capito che piangesse,
si è capito.
O se era sinusite, comunque no. Questo era Djokovic, che è uscito sconfitto dalla finale degli US Open maschili, titolo dunque a Daniil Medvedev, primo titolo slam della sua carriera. Nel corso della cerimonia, la prassi e la tradizione vuole che prima parli lo sconfitto e poi il vincitore, quindi poi è toccato a lui, che oltre a tributare un omaggio ovviamente a Djokovic, alla città di New York eccetera eccetera, all'evento, all'organizzazione, ha anche raccontato che nel corso del torneo ha festeggiato l'anniversario di matrimonio con la giovane compagna Daria Dasha, e ha detto: mi sono trovato di fronte al problema di pensare a che cosa l'avrei potuto regalare, visto che mi è mancato proprio il tempo materiale di farlo. E ha detto Medvedev, alla fine, a un certo punto, ha detto: ma quasi quasi come regalo vinco il torneo.
During the tournament I couldn't think of a present or anything, so then when I went in the final after semis, I thought, okay, if I lose I need to find the present fast, and when I won the only thing I thought, well, if I lose I have no time to have a present, so I have to win this match. I love you, Dasha, and I mean, thanks a lot.
Questo Daniil Medvedev, che se l'è cavata abbastanza bene.
Ma non so se sarà così felice, però.
Ma in famiglia entra comunque 2,5 milioni di dollari cash proprio subito, quindi al di là di sponsor e tutto il resto, quindi probabilmente lei troverà il modo per consolarsi in un modo o nell'altro, e così concludiamo la parentesi legata al tennis.
E ora passiamo ai motori. Nelle ore scorse, infatti, a Monza si è disputato il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il successo è andato a Daniel Ricciardo.
Sì, è stato un gran premio davvero pieno di capovolgimenti e di sorprese, soprattutto condizionato da un incidente tra i due in lotta per il titolo mondiale, e cioè Max Verstappen e Lewis Hamilton. Al termine di un cambio gomme, Hamilton è rientrato in pista appena davanti a Verstappen, che ha cercato di sorpassarlo, e le due auto, che già si erano scontrate all'inizio del Gran Premio, praticamente sono finite una sopra l'altra. Ascoltiamo un estratto proprio della telecronaca di quel passaggio del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
And there's Max Verstappen right behind Hamilton into the first chicane. Once again, it's wheel to wheel. Hamilton and Verstappen, and this time Verstappen and Hamilton have crashed out, and they are both out. As Hamilton came from his pit stop, rejoined the racetrack. Lando Norris was ahead, and in their desperation to stay ahead and to get ahead, the two championship protagonists have taken each other out of the Italian Grand Prix.
Insomma, tutte e due fuori, Max Verstappen e Lewis Hamilton, lì entra la safety car, di nuovo tutto gruppo compatto, e ne approfittano alla fine le McLaren con doppietta proprio per la scuderia britannica a Monza, tra l'altro con una bandiera scacchi che è stata sventolata dall'olimpionico azzurro Marcel Jacobs. Il successo è andato all'italo-australiano Daniel Ricciardo davanti al compagno di scuderia Lando Norris e alla Mercedes di Valtteri Bottas, poi quarta la Ferrari di Charles Leclerc e sesta l'altra rossa, quella di Carlos Sainz. Ma insomma è stato il trionfo di Daniel Ricciardo, che non vinceva un gran premio da più di 3 anni, da quello di Monaco del 18 con la Red Bull. Poi nel frattempo c'è stato il passaggio alla Renault, quello alla McLaren. In questa stagione ricchissima di piazzamenti, in realtà Ricciardo non aveva ancora ottenuto un podio, però lui stesso a fine gara ha commentato dicendo: in qualche modo me la sentivo che questa sarebbe stata la nostra corsa. Ascoltiamolo l'italo-australiano.
I'm not surprised standing here. I'm certainly like overwhelmed and I'm on cloud nine right now, but I'm honestly not surprised. Just there was something in me that I knew that if we had a chance this weekend, we were going to take it. Whether that was the win or a podium, it just felt like it was time to make the comeback, I guess.
Make the comeback, questo dunque Daniel Ricciardo, che ha detto di sentirsi al settimo cielo dopo il trionfo nel Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza, che lo rilancia anche in ottica mondiale. Ovviamente il testa a testa è quello, come dicevamo, tra Verstappen e Hamilton, che sono separati da 5 punti, 226,5 per Verstappen, 221,5 per Hamilton. Poi al terzo posto Valtteri Bottas con 141, Lando Norris con 132 al quarto posto, poi Perez 118. Le due Ferrari di Leclerc e Sainz sono rispettivamente al sesto e al settimo posto. Sale all'ottavo posto Daniel Ricciardo. Prossimo appuntamento con la Formula 1 è il Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi.
Passiamo ora agli sport australiani con la Grand Final dell'AFL, che sarà tra due squadre di Melbourne, ma non si disputerà l'MCG di Melbourne.
E no, anzi, lo diciamo molto rapidamente: due squadre di Melbourne che hanno dominato le preliminary final anziché dette semifinali, e cioè sono i Melbourne Demons e i Western Bulldogs, e l'appuntamento con la Grand Final è tra due settimane a Perth, a Loftus Stadium. Quindi per il secondo anno consecutivo la tradizione non verrà rispettata, niente MCG per l'atto conclusivo dell'AFL.
E un'ultima battuta da dare sul calcio nella Serie B.
Allora, diciamo subito quelli che sono stati i risultati: Benevento-Lecce 0-0, ad Alessandria Brescia-Alessandria 3-1, il Como ha perso in casa per 1-0, ha segnato Dionisi il gol partita per l'Ascoli, 0-0 tra Frosinone e Perugia, 1-1 tra Spalle e Monza, il Pisa si è imposto a Terni 4-1 contro la Ternana, Crotone-Regina 1-1 nel derby calabrese. A proposito di calabresi, il Cosenza ha battuto il Vicenza per 2-1, la Cremonese ha battuto il Cittadella per 2-0, mentre il Parma di Gigi Buffon è andato a vincere ben 4-0 a Pordenone. In classifica guida il Brescia di Pippo Inzaghi con 9 punti in 3 partite, assieme a Pisa e Ascoli, anche loro a punteggio pieno.
Non dovremmo esserci dimenticati niente e nessuno, ma chissà. Dario, grazie davvero per questo aggiornamento e questa puntata davvero piena di avvenimenti sportivi importanti.
Assolutamente sì, ed è tutto per quanto riguarda oggi. Ricordiamo che interviste e servizi saranno a breve disponibili sul nostro sito sbs.com.au/italian e poi nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook, che è facebook.com/sbsitalian, sulla quale la conversazione prosegue praticamente H24 7/7, in attesa che torniamo in onda domani come sempre dalle 8 alle 10.
E noi saremo puntualissimi. Da Massimiliano Gugur e Dario Castaldo, davvero grazie e una buona giornata.
Ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.